Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se ci fosse una parola che descrive la vita di un vero credente, oltre alla fede, quindi una parola che descrive la vita di un vero credente, oltre alla fede, che parola sarebbe? Pensando a tutto l'insegnamento della Bibbia, quale parola meglio descriverebbe la vita di un vero credente, oltre alla fede, certamente la fede, ma poi, oltre alla fede? Amore. Vero amore. Che comprende la santità, ma amore. Fra tutto quello che dovrebbe far parte della vita di un credente, essendo fondato sulla fede, l'amore è centrale. Dio ci comanda tante cose, ma in realtà ci sono solo due comandamenti. Cioè, in realtà ci sono solo due comandamenti. Quando Gesù fu chiesto qual è il comandamento più grande, vi leggo da Matteo 22, e uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova dicendo: «Maestro, qual è il grande comandamento della legge?» E Gesù gli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. E il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Quindi effettivamente ci sono due comandamenti soli: amare Dio e amare il tuo prossimo come te stesso. Tutto il resto della legge veramente è solo una spiegazione di questi due comandamenti. La condizione del tuo cuore dipende dal fatto di amare o no Dio e di amare o no il tuo prossimo come te stesso. Allora, oggi e nel prossimo incontro, Dio volendo, vorrei considerare questo secondo comandamento, di amare il tuo prossimo come te stesso. Perché da questo dipende la nostra vita, insieme a amare Dio. Principalmente quando dice tuo prossimo, sta parlando, e vedremo questo, certamente quelli della famiglia, e soprattutto nella Bibbia parla soprattutto tutto quelli della Chiesa, i fratelli e sorelle in Cristo. Amare il tuo prossimo come te stesso è il frutto di essere veramente salvato. Quella persona che vive per se stessa, sempre vivendo per se stessa, i suoi impegni, i suoi traguardi, i suoi sogni, non ha tempo, vorrebbe ma non ha tempo per gli altri, non ha frutto di essere veramente salvato. Cosa intende Dio quando ci comanda di amare il nostro prossimo come noi stessi? Intendi un sentimento? Un grande sentimento? No. Come vedremo, l'amore di Dio non è un buon sentimento verso gli altri. È un modo di vedere quella persona che mi porta a voler il vero bene di quella persona, che mi porta a sacrificarmi per impegnarmi per il vero bene di quella persona. Questo è l'amore. Veramente amare il nostro prossimo vuol dire avere lo stesso tipo di amore per loro che Dio ha per noi. La Bibbia ci spiega proprio questo e vedremo. Dobbiamo amare gli altri come Dio ama noi. Quando io vivo per me, ho i miei sogni, i miei traguardi, i miei bisogni e mi impegno a curarmi. Ah, devo, io vorrei fare più per gli altri, ma non riesco. Io devo superare, devo avere il lavoro, devo superare l'esame, devo fare questo, devo, non posso, mi dispiace. Mi sto autoingannando. E come Salmo 25, 127 dice, se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano i costruttori. Voglio curare bene i miei figli, devo trovarmi il lavoro, ho bisogno di soldi per quello, devo stabilirmi la vita. Stai edificando, invano ti alzi di buon'ora e vai a letto tardi mangiando pane tribolato. Dio ci chiama a ramare. Ramare non è qualcosa che faccio quando ho tempo finalmente libero. Ho 62 anni e ancora sto aspettando tempo libero. E se aspettasse a ramare per quando ho tempo libero, non amerei mai. Se aspettasse a ramare quando ho finito le mie cose, non potrei mai amare nessuno. Dio ci comanda a far sì che amare gli altri è la nostra cosa. Quindi non è che, ma io devo fare le mie cose. Io devo capire, amare gli altri è la mia cosa se sono salvato. Consideriamo insieme alcuni brani che ci aiutano a capire che dobbiamo amare gli uni gli altri. Questo è fondamentale per la vita cristiana. Poi, Dio volendo, nel prossimo studio, vogliamo considerare cosa vuol dire amare gli altri. Oggi non parlo molto di quello. Oggi voglio solo capire che dobbiamo amare. Poi vogliamo vedere molto più a fondo, Dio volendo mercoledì, cosa vuol dire in pratica amare. Questo è un sermone in due parti. Allora, la Bibbia è piena di comandamenti di amare il nostro prossimo. Per esempio, qui proprio la scelta è gigantesca. Giovanni 13, 34, Gesù parlando a noi. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. In questo comandamento Gesù ci comanda ad amare gli uni gli altri come Egli ama noi. Oh, ringrazio Dio che Gesù non ci ama con le briciole di quello che rimane quando finisce tutti i suoi progetti. Come ci ama Cristo? Come il suo amore per noi? L'amore di Cristo è intenso. L'amore di Cristo è senza condizioni, non dipende da valori in noi. È duratura. Lo porta a sacrificarsi per noi, ad essere sempre, se posso dirlo, in servizio per cercare il nostro bene. E adesso non ha finito la sua opera. La croce ha fatto la risurrezione, ma adesso sta alla destra di Dio, intercede per noi. È il nostro gran sommo sacerdote. È il nostro avvocato. Questo è come Gesù ci ama. E così Gesù ci comanda, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Altri comandamenti, ce ne sono tanti. In Giovanni 15, 12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Di nuovo la stessa cosa, anche Giovanni 15, 17. Questo vi comando, che voi amiate gli uni gli altri. In Romani 12 troviamo un comandamento di come dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ci comanda di amarci teneramente, di avere onore gli uni per gli altri. Leggo 12, 10 di Romani. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'onore, usate riguardo gli uni verso gli altri. Il nostro amore deve essere tale che dobbiamo amarci con un tenero affetto. Qualunque amore meno di quello non è l'amore che Dio ci comanda. Non è che dobbiamo solo fare le cose giuste. Dobbiamo fare le cose giuste. Ma se posso dire, è come una mamma che ha desiderato tanto e finalmente Dio dà a lei un figlio, una figlia, e sta lì pulendo il sedere dalla cacca a 3 mesi e non lo fa, sai che lo fa, devo fare questo, lo fa con tenerezza perché il suo cuore arde per questa piccola persona. E nonostante che in sé il lavoro in sé non sarebbe gradevole, ma per lei è un privilegio immenso. E se noi amiamo gli uni gli altri con un tenero affetto, anche quello che non è gradevole in sé, lo facciamo con grande passione, perché il nostro cuore arde per quella persona. Questo è amore cristiano. E per farvi capire che non è un'esagerazione quello che sto dicendo, vi leggo 1 Pietro 1, 22, un comandamento di come amarci. Avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno, senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Amatevi intensamente. Dio ci comanda di amarci così. Cioè, non solo, oh sì, li amo, come li ami. No, di amarci intensamente, un amore fortissimo, un amore che ci consuma, un amore che ci fa non focalizzare sulle cose negative negli altri, ma piuttosto vedere l'altra persona tramite occhi di bontà e di benignità, che ci porta a desiderare i loro beni e vedere ogni briciolo di bene che c'è in loro. In 1 Corinzi parla che l'amore non tiene conto del male, non tiene un elenco di tutti i mali di quella persona. Un amore intenso controlla come vediamo gli altri, come reagiamo agli altri. Un amore intenso ci fa concentrare su quello che è buono, che vogliamo suscitare, che possa crescere. Se io amo una persona intensamente, voglio vedere il bene in quella persona, non il male. Certamente, in certi casi, per il bene della persona devo vedere il male. La correzione è per il bene, e quindi devo riprendere, ma lo faccio perché voglio il bene di quella persona, non perché hanno offeso me. Cioè, la motivazione del mio cuore. Io devo riprendere perché non è giusto come mi ha trattato. Allora non sto amando. O riprendo, oh Signore, voglio che abbiano più di te. Questo peccato ostacola. Io voglio che il nostro rapporto sia risanato. Quindi, però, l'amore intenso cerca il bene. Primo Giovanni, capitolo 3, 23, un altro fra tanti comandamenti di amarci gli uni gli altri. E questo è il suo comandamento. Che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come Egli ci ha comandato. Io prego che stiate vedendo quanto amare gli uni gli altri è fondamentale nella vita cristiana. E questo amore non è un vago sentimento, non è solo scambiare qualche parola quando ci vediamo. Oh sì, come stai? Come è andata la settimana? Oh che bello, ok, buona settimana. È bello, ma non è amore. Quello non è amore. No, no, l'amore è molto più profondo. È un impegno per il bene di quella persona. È impossibile amare senza un impegno. È impossibile amare senza un impegno. Se non c'è un impegno per il bene di dell'altra persona, non c'è vero amore. Noi amiamo perché Dio ama noi. Considerate un aspetto un po' della vita, dell'amore di Dio per noi. L'amore di Dio per noi è immenso. Certo, comprendi un sentimento, cos'è Sofonia parla che Dio grida di gioia per noi, perché è così profondo l'amore che, certo, comprende anche il sentimento. Ma l'amore di Dio per noi vediamo non nel sentimento, principalmente lo vediamo nel sacrificio. Giovanni 3,16 conosciamo, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. ha dato. Ha fatto sì che il suo unigenito figlio, il Santo di Dio, diventasse la maledizione appeso sulla croce. Cioè, in quelle parole, ha dato suo unigenito figlio, ha compreso che la sua ira si è versato su il suo unigenito figlio, perché ha tanto amato il mondo, coloro che avrebbe salvato. Quindi non è solo un sentimento, non era solo qualche bella parola. L'amore di Dio per noi era ed è tuttora, grazie a Dio, era così profondo che lo spinse a dare il suo unigenito figlio per morire al nostro posto sulla croce, in modo che Dio poteva offrirci il perdono mantenendo la sua giustizia. Quindi misuriamo e comprendiamo l'amore di Dio con l'immensità del sacrificio. E così quando leggiamo il comandamento di amarci gli uni gli altri come Dio ci ama, questo è il metro a cui dobbiamo mirare, dare la nostra vita per gli altri. Di solito non in senso di morire fisicamente, no, no. E sarebbe facile morire fisicamente? Cioè arriva un malfattore e mi butto davanti lui quando spara verso un altro e prendo io e così muoio. Quello è un atto di un momento. La difficoltà è di vivere per gli altri giorno per giorno, sacrificando le mie preferenze, i miei traguardi, i miei bisogni per il bene degli altri. Quello è amore. Essere un sacrificio vivente. Un altro brano che ci aiuta a capire meglio l'immensità dell'amore di Dio per noi è Romani 5. Io voglio leggere solo da 5 ad 8. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio manifesta il suo amore per noi dando il suo figlio Gesù a morire al posto di uomini empi. Gesù non è andato alla croce per persone buone. Non è che ha visto in noi della bontà. Ci sono le false insegnamenti che dicono: oh, ma Dio vedendoci e volendoci con sé, vedendo in noi delle belle cose, ci voleva con sé. Dio non ha visto delle belle cose in noi. Voleva creare delle belle cose in noi, ma non ha visto delle belle cose. Ha visto quello che eravamo veramente, e Cristo è morto per noi quando eravamo senza forza, senza la capacità di fare nulla di buono per conto nostro per andare verso Dio, pienamente schiavi del nostro peccato, abominevoli a Dio. E Dio ha dato il suo figlio per noi. Quindi l'amore nostro non deve dipendere da quanto l'altra persona ci tratta bene. Non deve dipendere se l'altra persona ci è piacevole o simpatico. Non deve dipendere se anche loro amano noi. No, l'amore che noi dobbiamo avere per gli altri, come Dio ama noi, è un amore per chi ci fa del male, per chi ci è molto antipatico, per chi crea problemi. Il metro dell'amore di Dio è il metro che Egli ci dà per dire: amate gli uni gli altri così. Un amore pronto a sacrificare per il bene degli altri. Questo sì che è la cura per l'egoismo. Questo sì che è la cura per la pigrizia. Questo sì che è la cura per cercare gloria per me stesso. Voglio farmi un taglio, voglio vestiti che fanno gli altri notare in me. Allora non sto amando. Voglio io l'attenzione. Voglio io essere il centro, non mi interessa di loro. Invece che io ho il cuore per gli altri, voglio che gli altri mi guardino: ah, quanto è bravo. Che importa? Quello non è amore. No, l'amore non è un sentimento, l'amore è desiderare il bene degli altri e sacrificare per ottenere quel bene, promuovere quel bene. Allora, non voglio che crediamo che amare così sia solo un suggerimento, né che sia solo per i credenti più maturi, perché ripetutamente vediamo che amare così è una prova di essere veramente salvati. Veramente amare è una prova che tu sei veramente salvato, non amare è una prova che probabilmente non sei salvato. Ma leggiamo. Prima Giovanni 3,14. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Una delle prove più fondamentali della vera salvezza è di veramente amare i fratelli e non il mio piccolo cerchio di persone con cui sto bene. Quello non è amore. Io mi trovo bene con questi tre persone, allora io li amo tanto, no, l'amore è quando io ho amore per gli altri fratelli e sorelle. La Bibbia sta parlando principalmente di fratelli con fratelli, fratelli e sorelle. Quindi se io ho il mio cerchio di queste persone con cui sto bene, io dimostro che non amo veramente. E secondo questo brano io rimango nella morte. Perché la vera salvezza produce amore per quelli che sono stati generati da Dio. Perché anch'io sono stato generato da Dio, la nuova nascita. Cioè, se io amo, per modo di dire, i fratelli e sorelle che mi sono facili amare, i pagani fanno questo. I pagani fanno quello. I pagani amano quelli che ci sono amore reciproco. Quello non è frutto della salvezza. Frutto della salvezza è quando amo le persone che mi sono difficili ad amare. In 1 Giovanni leggiamo ancora 3,10 che chi non ama suo fratello non è salvato. Dice, da questo si riconosce i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Oh, questo è forte. 1 Giovanni 4,8 e poi 4,20. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Se uno dice, io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Allora, il mio punto qui, prego che sia chiaro, l'amore non è facoltativo, e non è per i maturi. Eh sì, dovrei crescere nell'amore, ma con un detto in modo che sì, dovrei arrivarci un domani, appena mi stabilisco nella vita. Allora, attenzione, ogni vero credente manca amore. Ogni vero credente manca nell'amare come dovrebbe. A volte cadiamo. In questi casi, quando cadiamo, come in altri peccati, la soluzione non è subito, ah, allora io non sono neanche salvato. No, la soluzione è quando ci riconosciamo nel peccato. Io non sto amando così, qualunque sia il comandamento. Cosa devo fare quando mi vedo nel peccato? Allora non sono salvato? No, piuttosto devo confessare il mio peccato a Dio, senza mezzi termini, arrivando al nocciolo, senza giustificarmi, senza scusarmi. Eh sì, Signore, perdonami perché tu sai che io volevo amare, ma ero molto preso, allora perdonami. Allora a quel punto cosa sto dicendo a Dio? Non sto confessando il mio peccato, sto scusando il mio peccato. Perché io dico, sì, è vero che ho peccato, però tu sai che io avevo voluto, solo che mi sono un po' distratto, Signore, tu lo sai. Quello non è confessare il peccato. Quello di dire, Signore, il mio cuore effettivamente è puro, solo che mi ero distratto. Quello non è confessare il peccato. Signore, non ho amato perché il mio cuore ha del peccato dentro che mi ha ostacolato. Ero ho bisogno del perdono e di essere purificato. E il mio peccato è sempre davanti a me. Perdonami. Non ci sono scuse, è il mio peccato che mi ha fatto peccare. È il mio cuore marcio che mi ha fatto non amare. Perdonami, Signore, per merito di Gesù Cristo. Questo è bisogno, quello che bisogna fare. Quindi, se tu dici, ma io non amo come dovrei, non devi dire, allora non sono salvato, lascia stare. No, confessa veramente con umiltà il tuo peccato per essere perdonato e per essere purificato. E poi inizi a amare. E dobbiamo amare non solo coloro piacevoli, simpatici, ma dobbiamo amare anche quei credenti che ci sono antipatici, che ci creano problemi. Però anche quando amiamo gli uni gli altri, non dobbiamo fermarci lì. Dobbiamo sempre crescere nell'amore. Perché è proprio uno dei frutti più importanti della vita cristiana. Quando Paolo scrisse ai Tessalonicesi, riconosceva che già si amavano l'uno e gli altri moltissimo, era una buona chiesa. Ma lui comanda loro di non fermarsi là, ma di sovrabbondare nell'amore. E questo comandamento vale per noi che già amiamo. Se tu già ami, questo vale per te. Leggo 1 Tessalonicesi 4, 9 e 10. Ora, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi, infatti, siete stati ammaestrati da Dio a amarvi gli uni gli altri. Fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia. Ma noi vi esortiamo, fratelli, a sovrabbondare in questo ancora di più. Già state facendo questo. Già vi amate moltissimo. Ma vi esortiamo, sovrabbondate ancora di più. Non dobbiamo mai dire, ma io già amo. Dobbiamo dire, Signore, voglio amare di più. Voglio amare di più. Questo è assomigliare a Cristo. Prego che stiamo vedendo quanto è fondamentale amare. Dobbiamo amare perché Dio ci ha amato per primo. Quando abbiamo vero amore, come possiamo riconoscere? Come posso riconoscere che veramente amo? Allora, nel prossimo insegnamento parlerò molto in senso più pratico, credo che aiuterà, ma vorrei dire qualche altra cosa adesso. Come posso riconoscere di veramente amare qualcuno? E dovrei amare tutti i fratelli e sorelle. Consideriamo alcuni frutti che dimostrano che abbiamo vero amore, perché questi frutti saranno presenti quando amiamo. Per riconoscere il vero amore e i frutti che produce in un credente, consideriamo la vita di qualcuno che Dio ci dà come esempio. E questo è l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo ci è dato come esempio. Infatti, Dio ci comanda a imitare Paolo. Quindi Paolo è un esempio e potrei dire in tanti campi, ma specificamente nel campo di cosa vuol dire amare. Leggo il comandamento di 1 Corinzi 11:1. Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Ok? Guardiamo come Paolo amava. Notiamo qualche esempio del suo amore. Vediamo l'amore di Cristo, di Paolo, anche di Cristo, ma di Paolo in tanti modi. Certamente vediamo le sue fatiche. Lui si affaticava, soffriva per produrre più edificazioni nei credenti. Lavorava, si affaticava giorno e notte, pronto a subire fame, sonno, freddo, nudità, pericoli per aiutare i credenti a crescere. Paolo non smetteva, non viveva mai per se stesso. Non pensava mai a se stesso, pensava sempre agli altri. Però voglio notare un altro modo in cui vediamo l'amore di Paolo. Vediamo l'amore di Paolo in quello che gli dava gioia e quello per cui ringraziava Dio. Uno dei modi più importanti per poter riconoscere quello che amiamo è quello che ci dà gioia. È quello che ci spinge a ringraziare Dio. Cioè, se una persona, oh Signore, grazie che mi sta aiutando al lavoro, grazie che mi hai aiutato con quel problema economico, grazie che mi stai appianando la vita e quel problema lì, grazie, e maggiormente ringrazia Dio per quello che Dio fa per lui, quella persona non ama. Non ama. Si vede il suo cuore focalizzato come se Dio fosse un genio nella bottiglia che serve per benedire la propria vita con le cose terrene che servono a lui. Quella persona non ama. Possibilmente quella persona neanche conosce Dio. Ma certamente non ama. Vediamo dove è il nostro cuore in base a quello per cui ringraziamo Dio, in base a quello che ci dà gioia. Allora, usiamo Paolo come esempio perché Paolo amava. E notiamo in 1 Tessalonicesi 1, 2 a 4, Paolo ringraziava Dio costantemente, non per una vita facile con tutti i problemi tolti, no, non aveva una vita facile, ringraziava Dio per i credenti che camminavano bene. Vi leggo 1 Tessalonicesi 1, 2, 4. Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio, nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Qui vediamo l'amore di Paolo per i credenti, un profondo amore che lo spingeva a ringraziare Dio continuamente per il frutto nella loro vita. Questo dava gioia a Paolo. Notate che Paolo vedeva l'opera della loro fede, perché la fede in sé è invisibile, ma quando c'è vera fede in Dio, produce opere. Giacomo ci fa capire che una fede cosiddetta senza opere è una fede morta, neanche salva. La vera fede produce una vita di opere. Paolo, vedendo le loro opere, diceva, loro hanno vera fede. Oh, Signore, grazie per questo. Questo mi dà gioia, Signore. Grazie per questo. Grazie per questo. Vedo la loro fede. E poi vedeva anche la fatica del loro amore. Come la fede, l'amore in sé è invisibile. L'amore, non vedi l'amore. Vedi il frutto dell'amore. E notate che la parola usata qui è la fatica del loro amore. Perché vero amore produce sempre fatica. Vero amore non è che io dal mio avanzato ti do qualche briciola. No, vero amore vuol dire che io non ho tempo, ma trovo tempo per te. E devo affaticarmi per quello che devo fare, perché io devo dare tempo a te. Voglio appoggiarti, voglio edificarti, voglio incoraggiarti, voglio aiutarti a vedere più di Dio. Io prendo tempo che non ho, al punto che devo affaticarmi per arrivare. Questo è vero amore. E Paolo, vedendo in loro vero amore, ringraziava Dio. Aveva grande gioia. Quindi, io vedo queste due lezioni. Prima, il nostro amore, il tuo amore produce fatica in te? No, fatica non per te. Oh, io sono sempre faticato. No, fatica per gli altri. Quanto è normale per te di affaticarti per gli altri? Quello è proprio uno dei metri di amore. E numero due. Quanto gioia hai vedendo gli altri che camminano bene? Quanto gioia hai vedendo gli altri che camminano bene? Se tu veramente ami Dio, perché i due comandamenti sono amare Dio, amare il tuo prossimo, avrai grande gioia più di qualsiasi altra cosa. E quando tu parli, di cosa parlerai? Non parlerai del tuo lavoro, della tua vita, delle tue cose. Oh, grazie a Dio, le mie cose stanno andando bene. Grazie a Dio, tu parlerai di quello che vedi dell'opera di Dio negli altri, perché tu ami Dio e ami gli altri, e quello sarà la fonte di gioia. capita che succede, ah, oh, una cosa per te è bello nella tua vita. E tu dici, sì, va bene, grazie Signore, grazie, ma grazie molto di più per quello che sto vedendo in quella sorella o quel fratello. Cioè questo, mi hai provveduto una macchina nuova, grazie Signore, benissimo, però la macchina è una macchina, ma sto vedendo quello, oh Signore, grazie. Per cosa trovi gioia? Per cosa trova gioia? Chi non trova profonda gioia nella crescita di altri credenti, in verità non trova la gioia in Cristo. Perché non si può separare Cristo dall'opera di Cristo. Se l'opera di Cristo negli altri non ti dà una profonda gioia, Cristo non è la tua gioia. Non puoi amare Cristo e non trovare gioia quando Dio opera mettendo più di Cristo in altre persone. Non puoi, tu puoi autoingannarti credendo di amare Cristo, ma non ami Cristo. Se tu veramente ami Cristo, tu hai gioia quando Cristo opera edificando, salvando o edificando altri credenti. Ci sarà la più grande gioia della vita, in assoluto. Grazie a Dio. Ricordate, Giovanni dice nell'epistola, non ho gioia più grande di questo. Qual era la sua gioia? Non ho gioia più grande di questo. Poi cosa dice? Vedere i miei figli che camminano nella verità. Non ho gioia più grande che vedere altri che camminano nella verità di Dio. Questa è la mia gioia. Continuando a considerare Paolo, un'altra cosa che vediamo che dimostra l'amore che Paolo aveva e quindi è un esempio per noi, e Paolo pregava per gli altri. Cioè, prima abbiamo letto che ringraziava Dio per loro, però leggo solo un esempio o due, ma ci sono tantissimi preghieri di Paolo e sono quasi sempre per il bene spirituale degli altri. Lui dice in un'epistola, Epafrodito, se non ricordo male il nome, lottava, combatteva per loro nella preghiera. Pregare seriamente è una lotta, è un combattimento. E Paolo combatteva per il bene degli altri al punto di affaticarsi. E pregare è un ottimo modo per faticarti. Voglio leggere la preghiera di Paolo in Efesini 1:15-19. C'è anche quello in capitolo 3, ci sono in Colossesi, c'è in Filippesi. Leggo questo. Notate che è una preghiera per la loro crescita spirituale. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Pochi commenti in questo brano ricchissimo. Anche qui Paolo parla del fatto che rendeva grazie sempre per loro. E poi dice, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandomi nelle mie preghiere. Paolo amava. Tu ami? E tu hai un amore così forte che ti spinge a pregare? Ti svegli durante la notte? Ti svegli la mattina e altri vengono in mente e tu preghi per loro? Non è un dovere. Non, oh, devo fare la preghiera, guardo il mio elenco. No, benissimo un elenco. Ma l'amore non ha bisogno di un elenco. Io prego che un genitore, non con 2 o 3 figli, ma un genitore con 8, 9, 10 figli, non credo che abbia bisogno di un elenco per ricordare i figli. Cioè, perché ama i suoi figli. E quindi, senza nessun elenco, prega per i figli, perché i figli sono scritti nel suo cuore. altri credenti sono scritti nel tuo cuore? Cioè, non sto dicendo nulla assolutamente contro un elenco. Quante volte ho usato elenchi per pregare, perché ci sono anche persone lontane, eccetera, che non vedo. Però l'amore scrive i nomi di quelle persone proprio sul cuore. E notate quello che Paolo pregava. Prego per il suo lavoro, prego per la sua salute, prego per il suo esame, prego per... No, non è sbagliato pregare per le cose. Ma lui pregava per la loro crescita spirituale. Filippesi 1, 9, 11. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Paolo pregava che i credenti potevano crescere, potevano produrre frutto per il giorno di Cristo. Questo è perché Paolo amava profondamente i credenti. E quindi, tu ami gli altri così da pregare costantemente per loro, per la loro crescita? Io prego che possiamo riconoscere quanto spesso manchiamo l'amore. Non per essere abbattuti, per confessare il nostro egoismo, il nostro mondo focalizzato sulle nostre cose. Come un rapporto con Dio fosse una cosa fra me e Dio, e ci sono gli altri, ci pensano loro al loro cammino, io penso a me e Dio, me e mia famiglia, io sono a posto con Dio. No! La vita cristiana è una vita dove riconosco di essere stato innestato, fatto parte del corpo di Cristo, quindi parte di tutti gli altri membri del corpo di Cristo, ed io li ho al cuore e li amo intensamente, che abbiamo letto primo Pietro 1. Piccolo parentesi, che magari non serviva 30 anni fa, ma serve adesso. Adesso dobbiamo capire chi sono gli altri. Amatevi gli uni gli altri. Chi sono gli uni gli altri? Un piccolo commento qui. Il tuo prossimo. Le persone intorno a noi, le persone della nostra famiglia, della nostra chiesa. Amare non è facile. Amare non dipende di quando sono libero, non è quando ho voglia. Amare è amare in base al bisogno, che non potrebbe essere, di solito non è comodo al mio programma. Il bisogno non è quando è comodo a me. Allora, oggi esiste, che è una cosa che in sé è neutrale, non è negativo, ma esiste la media sociale, Facebook, Twitter, WhatsApp, tutti questi modi di avere contatto con persone. E ci sono credenti, purtroppo vedo tantissimi sparsi in Italia, che hanno il concetto, oh, ci amiamo tanto, mandiamo messaggini di augurio, di buona giornata in Cristo, un versetto. Non è una cosa brutta, ma non è amare. Non c'è nessuna fatica. Non devo sopportare la persona difficile, perché a distanza mando miei freccettini di incoraggiamento. Bello, benvenga, ma non è la stessa cosa di amare uno che mi costa fatica. Amare uno che mi è difficile sopportare, amare uno non quando mi è comodo o tempo, ma quando non ho tempo e l'impegno non è 2 minuti, ma potrebbe essere 2 ore o più. Allora, non è sbagliato fare quello. È sbagliato credere che, ah, io sto amando, guardo quante persone amo, ci amiamo. No, no, l'amore vero è un amore dove si sporcano le mani per aiutare, dove le ginocchia vengono fatte con calli dalla preghiera che fai, dove piangi con quella persona, gioisci con quella persona, riprendi quella persona, vieni rimproverata da quella persona, perché il contatto è stretto e intimo e la persona ti vede come sei veramente, non solo in base a quello che tu presenti di te. E quindi non credete che i rapporti virtuali possano sostituire i rapporti di carne e sangue, perché quello sarebbe proprio un inganno di Satana. Io ho contatto con varie persone, ma non devono prendere posto dei rapporti personali. I rapporti personali dove possiamo veramente vederci, conoscerci, stimolarci, farci crescere. Ben venga, io ho contatto e manterrò contatto con persone, ma non sostituisce rapporti veri. Io prego che sia chiaro che dobbiamo amarci gli uni gli altri. È la base della vita cristiana, insieme al comandamento di amare Dio. Ma ricordate che i tanti comandamenti di amarci gli uni gli altri non sono comandamenti gravosi. Come non sono gravosi? Se io amo come tu dicessi, dovrei sacrificare mille cose mie. Sì, sì, è vero. E potrei non avere successo, potrebbe andare peggio tante cose mie. Sì, è verissimo anche quello. Anzi, probabilmente sarà così. E saranno cose necessarie che non saranno fatte. Sì, sarà così. Ma perché tu dici allora che non è gravoso? Non lo dico, Dio lo dice. Dio lo dice. Dobbiamo ricordare che Dio ci ama. E noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. E vi leggo 1 Giovanni 4,19 a 5,2. Se volete trovare, questi sono vari versetti. 1 Giovanni 4,19 a capitolo 5, versetto 2. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio e odio il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio. E chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato generato da lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Qualunque volta che ti è difficile amare un'altra persona, ed è difficile, vi dico subito, è difficile a volte, pensa all'amore di Dio per te. Pensa a quanto Dio ci ama, avendo mandato Gesù Cristo per pagare la nostra condanna. Pensa a Gesù che continua a stare alla destra di Dio, intercedendo per te e per me e per quella persona che ti è difficile amare. Pensa a Gesù che ha scelto di amare quella persona che ti è difficile e completerà la sua opera in quella persona e lo presenterà senza macchie davanti a Dio. Pensa a quanto quella persona è preziosa a Cristo. Quella persona che ti è difficile, ricordati, Signore, per te quella persona valeva la vita di Cristo, così tanto grande il tuo amore per quella persona. Certo voglio amare quella persona, non perché mi è simpatico, non perché ha da offrirmi qualcosa. È un tipo antipatico a me. Non ha da offrirmi niente se non dolore, ma io lo amo intensamente perché è prezioso a te. Se tu ami solo chi ti è facile amare, con cui tu stai bene, non è quello un amore che viene da Dio, un amore che anche i non credenti hanno. Ma quando noi vediamo l'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo e poi comprendiamo, ma tu ami anche tutti gli altri veri credenti così, anche noi ameremo gli altri. E troveremo in Cristo la forza di veramente amare sempre di più. E allora cominceremo a rispecchiare Gesù Cristo. Perché ci sono due comandamenti: amare Dio e amare il tuo prossimo. Io prego che cominceremo a vedere dove manchiamo l'amore. E Dio volendo, nel prossimo insegnamento vedremo molto più in pratico, ok, cosa vuol dire allora amare? Capisco, ed io voglio amare, ma voglio capire meglio come amare. Se Dio ci aiuti, arriveremo a quello. Ma per adesso io ringrazio Dio che Egli ci ama. Preghiamo. Oh Signore, cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire ai padri? Non ci sono parole adeguate per ringraziarti per il tuo amore per noi in Gesù Cristo. Un amore altro che costoso. Ha costato Gesù Cristo tutto. Ha costato che tu, anziché versare il tuo amore sul tuo unigenito figlio, dovevi versare quell'ira che era destinato a noi. Ma così terribili sono i nostri peccati e così grande è il tuo amore che l'hai fatto. E tu ci chiami a imitare Gesù Cristo, come Paolo imitava Cristo. E quindi tu ci chiami ad amare profondamente, senza riserve, senza limiti, gli uni gli altri, compreso quegli altri che ci danno fastidio, che ci sono difficili da sopportare. Padre, abbiamo bisogno che tu operi nei nostri cuori. Tu sai quanto spesso manchiamo nell'amore. Tu sai quanto spesso ci siamo presi con le nostre cose e non crediamo di avere tempo, non capendo che l'amore non aspetta di avere tempo. O Padre, fa sì che possiamo vedere più il nostro peccato, che possiamo confessarlo affinché possiamo amare di più come siamo amati. Ed io prego, Padre, che conosceranno che siamo i tuoi discepoli dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. L'amore che spinge a pregare, l'amore che spinge a parlare, l'amore che spinge a fare, l'amore che spinge a sacrificare. Oh, ti prego che sarà visibile che siamo i tuoi discepoli dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri, ringraziandoti che tu ami noi. Ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio per il tuo spirito. Continua a parlarci e noi vogliamo ascoltarti. Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce ed essi mi seguono. Vogliamo seguire il nostro buon pastore. Nel nome suo, nel nome di Gesù Cristo, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.